Va ora in onda Da Gershwin al Jazz e in ritorno, a cura di Stefano Zenni. I grandi del jazz interpretano Gershwin, parte seconda.
Buon pomeriggio da Stefano Zenni, bentornati al nostro ciclo sui rapporti fra Gershwin e il jazz. Nella scorsa puntata avevamo iniziato un percorso attraverso i grandi classici di Gershwin riletti dai maestri del jazz. Completiamo la seconda parte di questo percorso partendo da una canzone del 1924 che dava il titolo a un musical scritto in quell'anno da Gershwin, Oh Lady Be Good, una canzone che ha avuto un certo successo non solo naturalmente nel mondo dello spettacolo e della musica leggera americana, ma proprio anche fra i jazzisti. Il motivo è difficile da capire, anche perché non è una delle canzoni armonicamente più audaci di Gershwin come quelle che piacciono ai jazzisti. Forse il carattere che ha attratto l'attenzione dei jazzmen è stato forse quel tocco di blues che c'è proprio all'inizio e che fa risuonare le corde profonde di molti musicisti di jazz. Lady Be Good è un brano che entra nella storia del jazz, almeno nel 1936, perché è il primo brano che viene registrato da una piccola formazione ricavata dall'orchestra di Count Basie. Non è quindi solo il primo brano, seppure di una piccola gruppo dell'orchestra di Basie, ma è anche la prima testimonianza discografica dell'esistenza di uno dei più grandi sax tenori della storia del jazz, cioè Lester Young, che nel 1936, pur essendo già attivo da anni, irrompe sulla scena discografica e quindi lasciando un segno molto più ampio che suonando invece dal vivo. Irrompe nella scena discografica imponendo un modo di suonare il sax tenore del tutto opposto e alternativo a quello dominante in quel momento, cioè al modello di Coleman Hawkins. Questo Lady Be Good, su cui poi infiniti musicisti si eserciteranno copiando l'assolo di Lester Young, basti pensare a Charlie Parker che suonava nota per nota l'assolo di Young, questo Lady Be Good è inciso, dicevo, da un piccolo gruppo, quindi con Lester Young al sax tenore, Carl Smith alla tromba, Walter Page al contrabbasso, Joe Jones non suona neanche la batteria ma solo il rullante con le spazzole e Count Basie naturalmente al pianoforte. Thank you. questa era una di quelle incisioni che non possono mancare nelle collezioni di qualsiasi appassionato di jazz che si rispetti, un disco capitale, Oh Lady Be Good, del piccolo gruppo di Count Basie, 1936, la prima registrazione di Lester Young, che già si impose con un assolo memorabile. Lady Be Good, come musical del 1924, avrebbe dovuto contenere una canzone che si chiamava The Man I Love, che però ebbe uno strano destino. Gershwin provò a inserirla in vari musical, ma praticamente durante le prove si accorgeva che non funzionava in nessuno di questi lavori, oppure veniva eseguita una volta e poi cassata dal musical. Così, passando da cancellazione a cancellazione, The Man I Love comunque col tempo si conquistò una sua fama autonoma, pur senza essere inserita in musical di successo. Uno strano destino per una canzone. The Man I Love è ovviamente uno dei brani più noti, famosi e celebrati di George Gershwin, con il testo peraltro bellissimo del fratello Ira. Noi ne ascoltiamo due versioni adesso, molto diverse dallo spirito originale della canzone. Andiamo un po' così in contropelo. La prima versione è del pianista Art Tatum, forse il più grande virtuoso di pianoforte jazz, che nel 1953 la registrò nell'ambito di una maratona pianistica che durò diversi mesi, e in studio di registrazione, registrando a ruota libera, è uno dei primi brani che gli venne in mente fu proprio The Man I Love. La lettura che ne dà Tatum non è profonda da un punto di vista emotivo. Tatum non era un musicista profondo, era invece un musicista barocco nel senso migliore del termine, cioè che sapeva stupire con le sue straordinarie prodezze tecniche e la sua inventiva senza limiti. Il fatto che lui non sia interessato al contenuto emotivo della canzone, che è un contenuto di solitudine, di un amore che non arriva e che probabilmente non arriverà mai, sta nel fatto che lui, così, senza che c'entri niente, a metà, anzi a due terzi del brano, cita ampiamente It Ain't Necessarily So, una delle arie di Porgy and Bess, l'aria di Sporting Life. È un pezzo che non c'entra niente, ma che poi Tatum sa inserire con abilità in questo The Man I Love del 1953. Thank you. Questo era appunto The Man I Love di Art Tatum, 1953, con interpolato It Ain't Necessarily So da Porgy and Bess. La seconda versione, un po' in contropelo, che ascoltiamo è quella che Miles Davis registrò nel 1954 con una specie di supergruppo, cioè Milton Jackson al vibrafono, Thelonious Monk al pianoforte, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Perché ascoltiamo questa versione? Intanto perché è bella di per sé e poi perché è una versione doppia in un certo senso. Da un lato c'è un andamento lento nella prima parte, quindi con il carattere di ballad originale della canzone di Gershwin, però a un certo punto poi il tempo raddoppia e la canzone si trasforma in un pezzo invece molto più rapido, quindi perdendo i suoi connotati di significato originali. L'altro elemento curioso di interesse è lo straordinario assolo di Thelonious Monk, che contiene una specie di enigma. Sentirete che a un certo punto Monk si ferma, smette di suonare, come se fosse completamente perso. C'è un lungo silenzio con il contrabbasso e la batteria che accompagnano. Poi entra Miles Davis a smuovere le acque. A quel punto Monk si sveglia, letteralmente riprende a suonare. Davis si fa da parte e Monk termina il suo assolo. C'era della tensione in studio, lo sappiamo dai testimoni dell'epoca, tra Davis e Monk, fra questi due giganti del jazz, ma quella tensione ha prodotto anche questo strano momento che arriva più o meno verso i tre quarti del brano di questa lunga versione di The Man I Love di Miles Davis. questa era The Man I Love, in questa strana versione di Miles Davis. Peraltro quella che abbiamo ascoltato è la cosiddetta alternate take, cioè proprio in virtù di quell'errore, di quel momento di silenzio che avete ascoltato verso la fine, fu scartata a beneficio invece di una versione senza buchi, diciamo così. Però noi abbiamo ascoltato la versione scartata proprio perché è più interessante. It's Wonderful. Ira Gershwin si imbufaliva quando le cantanti cantavano It's Wonderful, cioè senza l'elisione all'inizio, perché il gioco di questa canzone sta proprio nella S iniziale, non It's Wonderful, ma It's Wonderful. È un tocco sonoro tipico della scrittura di Ira Gershwin, del paroliere fratello geniale di George. Wonderful viene pronunciato correttamente da una cantante debuttante destinata ad una grande carriera nel 1954, Helen Merrill, di origini slave, ma ormai naturalizzata americana. Dicevamo, nel 1954 entra nella scena del jazz con questa sua voce di cui, se mi consentite il personalismo, così io sono letteralmente innamorato, è una voce perlacea, un po' trasparente anche, ma anche con un fondo sabbioso, anche in questa versione giovanile del 1954. Oggi Helen Merrill credo si sia virtualmente ritirata dalle scene. È un peccato perché sebbene sia anziana, è una cantante che ci ha regalato dei brividi profondi con questo aplomb con cui affronta il tempo rapido di Wonderful in un arrangiamento approntato per lei da Quincy Jones, che vede come protagonista poi insieme a lei la tromba di un altro giovane talento dell'epoca, Clifford Brown.
It's awful nice, it's paradise, that's where I long to be. You make my life so glamorous that I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's where I long to be. You make my life so glamorous, I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me.
E c'è davvero da sentirsi riconciliati con la bellezza, ascoltando la voce inconfondibile di Helen Merrill, una cantante che ha fatto una magnifica carriera, ma che non ha mai raggiunto la popolarità, di una Sarah Vaughan, di una Ella Fitzgerald, meno spettacolare di quelle, ma altrettanto fascinosa e profonda. Si parlava di qualcosa di nebbioso nella voce di Helen Merrill. C'è un brano dedicato alla nebbia londinese, che è A Foggy Day, che scrissero George e Ira Gershwin. Un giorno di nebbia in London Town, dice il primo verso. E allora ci vuole una voce davvero un po' nebbiosa, con un grande controllo dell'intonazione per cantarla. E niente di meglio che la voce eccezionale di Mel Tormé in questa lettura di A Foggy Day, che tra l'altro ha questo curioso tocco di arrangiamento. Siamo come registrazione, come cultura, negli Stati Uniti. L'arrangiatore, per trasferirci in Inghilterra, accenna ad una celebre canzone popolare, di cui non diciamo il titolo, perché è veramente celeberrima, come introduzione a A Foggy Day, dalla voce di Mel Tormé. Questo era Mel Tormé con la sua voce straordinaria. Si diceva prima Helen Merrill, cantante che non ha avuto la fama che meritava. Allora che dovremmo dire di Mel Tormé, definito una sorta di cantante per i cantanti, come se solo gli addetti ai lavori potessero comprenderne tutta la grandezza. Ricordiamolo, Mel Tormé, cantante, arrangiatore, pianista, batterista, scrittore anche di valore. Qui era la registrazione del 1963 con il gruppo del trombettista Shorty Rogers. Un altro curioso A Foggy Day è quello del 1955, che Charles Mingus registrò in un album epocale. Qualcuno forse penserà che uso aggettivi sempre esagerati, ma stiamo scegliendo il meglio del jazz, quindi non ci sembra di essere enfatici. Allora, dicevamo, Charles Mingus, 1955, un album entrato nella storia, Pithecanthropus Erectus, che contiene il brano A Foggy Day, in questa resa piuttosto bizzarra. cioè usando gli strumenti a fiato per evocare i suoni di Londra, dai battelli alle automobili, ai rumori della strada, per evocare i suoni di Londra attraverso appunto la nebbia. Per ottenere questo effetto Mingus utilizza anche la sovraincisione degli strumenti a fiato, che vengono utilizzati anche mentre proprio il brano va avanti e mentre ci sono i solisti che improvvisano. I solisti sono Jackie McLean al sax alto, Jack Montrose al sax tenore, c'è Mal Waldron al pianoforte, ovviamente Mingus, Charles Mingus al contrabbasso, Willie Jones alla batteria e Foggy Day.
Thank you.
E quindi una resa teatrale, si potrebbe dire, visiva o di teatro radiofonico in questo caso, la forma scelta da Charles Mingus per questo A Foggy Day del 1955. Indubbiamente, dicevamo in una precedente occasione, uno degli elementi che hanno attratto fortemente i jazzisti verso George Gershwin è stato il ritmo. E c'è un pezzo, Fascinating Rhythm, appunto, che contiene uno dei classici trucchi ritmici di Gershwin, quello di una piccola frase ripetuta che manda a gambe all'aria, diciamo così, l'andamento regolare del pezzo. Ed è un trucco che Gershwin ha preso proprio dal jazz, peraltro. Questo forse è uno dei motivi per cui questo pezzo non è tanto suonato dai jazzisti. È tipico del novelty ragtime, questo ritmo che si ripete in maniera asimmetrica. Bene, è stato ripreso però questo Fascinating Rhythm nel 1953 dall'orchestra di Stan Kenton, che di, come dire, trucchi ritmici e sonori se ne intendeva, visto che ha basato tutta la sua carriera proprio sul gusto dell'esplorazione timbrica e sonora e ritmica. Dicevo, l'orchestra di Stan Kenton, ma l'arrangiamento qui è di un importante musicista un po' sottovalutato, che è appunto l'arrangiatore Bill Russo, che tira fuori il massimo da Fascinating Rhythm di George Gershwin. Questo era Fascinating Rhythm dall'orchestra di Stan Kenton, 1953, nel brillante arrangiamento di Bill Russo. Gershwin scomparve prematuramente nel 1937 in seguito a un fulminante tumore al cervello che se lo portò via nel giro di pochissimi mesi. Fece in tempo però a scrivere alcune ultime canzoni per un film, e una di queste era quella che definiva la sua canzone brahmsiana, perché aveva una melodia ampia, ascendente, arpeggiata, che ricorda un po' effettivamente Brahms, se uno prova a cantarla, piuttosto che a sentirla in una versione strumentale. Si intitolava Love is Here to Stay e le parole furono aggiunte dal fratello Ira Gershwin, ancora addolorato per la morte di George, e sembrano una sorta di inno alla loro perenne e profonda amicizia ed amore che li unì come fratelli e naturalmente anche professionalmente. E in sostanza le parole raccontano di come ci siano tante cose nella vita che passano, ma anche le più durevoli, come per esempio le montagne, sono nulla rispetto, dice il testo della canzone, al nostro amore. Noi ascoltiamo Love is Here to Stay, il testamento estremo di George Gershwin, in una versione assolutamente formidabile del più grande melodista del jazz insieme a Bix Beiderbecke, cioè il sax tenore Lester Young, che abbiamo ascoltato già in apertura di programma con Lady Be Good. Qui lo ascoltiamo praticamente esattamente 20 anni dopo quel Lady Be Good, nel 1956, accompagnato da Teddy Wilson al pianoforte, Gene Ramey al contrabbasso, Joe Jones alla batteria. Il disco si intitola semplicemente Press and Teddy, e sentite con quale immediatezza, con quale grazia e con quale ispirazione viene resa la melodia di Gershwin e come ci si improvvisa sopra. Love is Here to Stay, Lester Young e Teddy Wilson. Thank you. Questo era Lester Young con Teddy Wilson al pianoforte, il suo quartetto Love Is Here to Stay. Concludiamo questa carrellata sulle grandi canzoni di Gershwin nella rilettura del jazz in un brano degli anni 30, del 1930 per la precisione. Non sono frequenti le incisioni di pezzi jazz di Gershwin in quegli anni, è come se le canzoni all'epoca scottassero troppo, sono troppo attuali per essere rilette, però nel 1930 il sassofonista e compositore Benny Carter arrangiò Somebody Loves Me per l'orchestra di Fletcher Anderson ed è una versione piena di gioia, di humor, perché c'è molta raffinatezza dal punto di vista della scrittura strumentale, con quei passaggi per la sezione di sax che sono un marchio di fabbrica della scrittura di Benny Carter, ma poi c'è il tema che viene cantato da un trio maschile, cosa abbastanza inconsueta, e viene poi recitato dalla voce di Jimmy Harrison, trombonista dell'orchestra, che qui con un vocione baritonale trasforma la canzone di Gershwin quasi in una specie di pezzo rap ante litteram. E siamo solo nel 1930, Somebody Loves Me.
Somebody loves me, and the times I wished I knew just who it could be. It worried me, yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe you were meant to be my loving baby, baby, baby. Somebody loves me, and I wonder who. Maybe it's you, baby, I don't know. Papa got to see tonight. Oh my, my, my.
Questo era Somebody Loves Me, l'orchestra di Fletcher Anderson, in un arrangiamento di Benny Carter, e con questa humor irresistibile chiudiamo questa seconda parte di questa rassegna di grandi classici di Gershwin eseguiti dai maestri del jazz. Nella prossima puntata invece ci occuperemo in particolare di una canzone, I Got Rhythm. Stefano Zenni allora vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Abbiamo trasmesso Da Gershwin al Jazz in ritorno, a cura di Stefano Zenni. I grandi del jazz interpretano Gershwin, parte seconda.